I musicanti di Brema, l'atmosfera festosa di questo brano di Vinicio Capossela, scelto da Riccardo Battisti e da Erika Raffaeli. Benvenuti sci duo qui a Radio Città Aperta.
Buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Siamo veramente felicissimi di avervi qui con noi. Adesso vi si può anche vedere nella nostra diretta video, nella nostra pagina www.radiocittaperta.it. E allora, andiamo tutti a suonare insieme. Raccontateci un po' come nasce Sci Duo e come mai avete scelto questa canzone così per presentarvi come biglietto da visita musicale. Prima di suonare, perché poi siete già armati dei vostri strumenti, una bellissima fisarmonica e un altrettanto bello sax soprano.
Allora sì, in realtà avevamo il duo, mancava solo il nome, e l'idea è nata proprio da un pezzetto di questa canzone che abbiamo ascoltato ora insieme, che è Superflui, Cacciati e Inutili, quindi sci non ha
è un acronimo
fare,
vedi, grande, bellissimo.
In realtà, se avete ascoltato bene, lui dice anche cacciati, superflui e inutili a un certo punto, ma CSI mi risulta che
era già preso,
quindi abbiamo detto meglio sci.
Certo.
Sì, diciamo che l'idea è proprio questa della musica, diciamo così, che accoglie tutti, no? Che accoglie anche quelli che in teoria non sono, tra virgolette, più buoni a fare niente, quindi l'asino che non può più trasportare pesi, il gatto che non riesce più a mangiare topi perché ha i denti rovinati, insomma, non solo, ma la musica accoglie tutti, soprattutto se sono insieme, quindi c'è questo, poi come al solito Capossela, che secondo me sta invecchiando come il vino buono.
Invecchia bene.
E diciamo che a noi è piaciuto moltissimo, ecco, questo concetto. Poi vabbè, l'arrangiamento bandistico che fa, come al solito, è sempre assolutamente geniale, e quindi abbiamo preso ispirazione da lui.
Beh, certo, insomma, mi sembra una cosa indiscutibile, no? L'atmosfera che Capossela riesce a creare, che poi appunto stimolato tantissimi artisti. Però diciamo che il vostro background comunque è molto ampio, insomma, leggendo i vostri curricula, insomma, si vede che ci sono tantissime belle collaborazioni. Allora, io volevo cominciare da Erika. Raccontaci come sei arrivata alla musica e cosa ti piace suonare, cosa ti piace ascoltare.
Allora, la musica, devo dire, diciamo quasi per caso, perché quando ero più giovane e non so se più bella, avevo un innamorato che per stupirmi a un certo punto lui suonava in una delle orchestre di liscio, perché io sono umbra e da noi la tradizione del liscio,
certo,
è molto
assolutamente
E allora così a un certo punto mi ha regalato questo sassofono che per gioco, e
vedi,
così,
bene ha fatto
per stupirmi con effetti speciali. Io da quel giorno l'ho preso e non l'ho più mollato. Lui sì, ma non il sassofono.
Ma guarda, mi è successa la stessa cosa con il trombone, pensa. Cioè, io già suonavo, però il trombone è successo più o meno così, insomma.
Quindi sono rimasta, bene. Da quando l'ho preso è stato un crescendo di emozioni e insomma...
Ma questo è fantastico. Poi tu comunque poi hai studiato.
Sì. Poi da lì ho studiato, insomma, prima un po' da autodidatta, poi insomma scuole di musica, poi il conservatorio, poi insomma belle esperienze con... anche qui a Roma, con tanti maestri importanti, non solo per la formazione musicale, ma veramente esperienze formative anche umanamente, tutto molto bello, insomma, anche perché io ho la fortuna di poter suonare quello che voglio.
Questo non è una cosa da poco.
Però, diciamo, molto ampio raggio.
Bene, quindi insomma ascolti sia musica popolare che jazz, insomma hai degli orizzonti ampi.
Sì, ho anche suonato un po', ho frequentato tutti i generi, abbastanza, insomma non tutti, però perché penso veramente che la musica sia un linguaggio tanto importante, soprattutto, non so, oggi mi viene da dire, sono tempi in cui la comunicazione è sovrabbondante, tante parole, tante immagini, invece il fatto che la musica non esprime dei concetti ma ti porta al fondo di esperienze umane nelle quali ti ritrovi, magari a condividere emozioni con persone con le quali non necessariamente condividi le idee, però insomma mi piace proprio,
certo,
frequentare tanti linguaggi per capire qual è l'esperienza umana che sta al fondo dei vari linguaggi e frequentare così le persone in questo modo.
Questo mi sembra una cosa fondamentale.
Un'esperienza veramente preziosa, insomma, la musica sotto questo punto di vista.
No, sicuramente, ecco, specialmente in questo periodo così difficile di grandi conflitti.
Sì,
no?
In cui poi le parole a volte si capisce che hanno tanti limiti. E anche la musica ce l'ha sicuramente, però si riesce sempre a navigare in altre acque, diciamo,
a stabilire, diciamo, anche dei contatti, delle sintonie. Esatto. Riccardo, invece, raccontaci un po' la tua storia con la fisarmonica, con la musica, perché noi insomma ci conosciamo forse da un paio d'anni e io ti vedo fare tantissime cose in teatro con delle bellissime collaborazioni. Insomma, raccontaci invece come è avvenuto il tuo incontro e poi dopo arriviamo all'incontro fra voi due, giustamente musicale. Che vi ha portato qui, insomma.
Allora, intanto non ho una storia di coppia da raccontare, purtroppo, sullo strumento, però forse è altrettanto buffa, nel senso che io ho sempre suonato molto la chitarra, ma in maniera, insomma, dilettantistica, e a un certo punto, a un'età che non rivelerò, comunque molto tardi, volevo iniziare a suonarla bene questa chitarra, quindi sono andato davanti a un negozio di musica per vedere che cosa mi offriva e c'era in offerta una fisarmonica invece. Allora ho detto, vabbè, ma perché proprio la chitarra? E ho comprato così di getto questa fisarmonica.
Ma pensa un po', vedi?
E mi sono ritrovato nei guai poi, perché ho detto, adesso oddio, questa qui con i tastini, come si suona?
Quella è la cosa che fa più paura a tutti, che poi invece non è così tanto difficile, ci sono cose più difficili, detto tra fisarmonicisti, ora non entriamo proprio nei tecnicismi,
tanto
però
siccome non vedi, un po' ti rassegni, no, al fatto che, come mi diceva la mia prima maestra Desiree Infascelli, è impossibile non sbagliare sui tasti, l'importante è capire di quante file hai sbagliato.
Questo è interessante. Poi ci sono anche quelli che dicono che quando fai un errore vai avanti, tanto la gente non se ne accorge. La mia insegnante di pianoforte mi diceva sempre così, e infatti ho imparato molto bene, almeno questa cosa l'ho imparata.
E poi da qui, insomma, invece mi sono innamorato della fisarmonica e quindi poi ho ottenuto questa e ho cominciato a suonare anche io un po' di tutto, diciamo così. La musica klezmer però è stata una delle mie prime passioni. Ho cominciato a fare dei corsi che chiamavano addirittura di alto perfezionamento su questa musica klezmer,
che sembra una roba super accademica, quando la musica klezmer sappiamo tutti che era una musica poi di strada, insomma, che si contaminava con tutti gli artisti che incontrava, i musicisti da matrimonio, i musicisti rom, musicisti vagabondi, quindi è una musica che nasce dalla cultura ebraica dell'Europa dell'Est. Questo lo specifichiamo perché non tutti lo sanno, però non è solo questo, perché da quel percorso poi continua il suo viaggio, si arricchisce e viene poi riscoperta negli Stati Uniti da band come i Klezmatics di Frank London,
certo,
assolutamente.
Tra l'altro, se posso dire, anche, diciamo, sempre appunto perché io vedo la musica come un veicolo di pace, tra l'altro è una musica, come dici tu, che nasce dalla tradizione ebraica, ma ha delle sonorità chiaramente medio orientali, arabe, e che abbiamo risentito in parte anche nella villanella iniziale.
Sì, certo.
Beh,
certo, perché le scale balcaniche e quelle arabe, insomma, hanno molti punti in comune, quelle medio orientali, diciamo, c'è sempre stata molta contaminazione, e questo è anche quello che noi vorremmo che accadesse nel nostro mondo, invece di chiuderci sempre di più nei nazionalismi, nei nostri confini, che sono poi confini mentali, perché appunto è proprio il confine, è un concetto, bisogna viverlo in un certo modo. Questo i musicisti lo sanno bene, invece la politica, la geopolitica non tanto. E adesso arriviamo un po', raccontaci con quali artisti hai collaborato e poi arriviamo al vostro incontro.
Allora, il mio mondo è un mondo appunto soprattutto legato al klezmer, quindi ho iniziato a studiare con Enrico Fink, che è un musicista e altro scrittore.
Anche scrittore, sappiamo che adesso è uscito il suo nuovo libro, Patrilineare, spero di intervistarlo presto,
molto
lo salutiamo.
Bello. Io l'ho letto e ho costretto anche mia mamma a leggere, insomma, ho fatto una cosa proprio. E, quindi con Fink ho studiato molto, ho suonato anche con lui in varie formazioni, con la sua orchestra multietnica di Arezzo, che è un'esperienza anche molto divertente. Poi ho iniziato a suonare anche con Gabriele Cohen, che è un po', insomma, un punto di riferimento in Italia per il klezmer. Ho fatto molte collaborazioni anche con Matteo Corradini, che è uno scrittore che ama questa musica e quindi l'ha messa dentro, diciamo, i suoi reading, i suoi spettacoli teatrali. E ultimamente sto anche seguendo un progetto invece su Mordecai Gebirtig, che tu
meraviglioso, lo adoro, ma certo.
Che è un, per chi non lo sa, insomma, è un poeta teatrante
falegname
un po' di tutto, polacco, del mondo appunto ebraico, socialista direi,
Bundista, ecco, esatto, un ebraismo bundista, che vedeva il mondo senza confini, che vedeva le classi sociali unite per una maggiore giustizia, no? Quindi è importante specificare questo.
Ucciso prima addirittura di essere trasferito al campo di concentramento, ma che ci ha lasciato un'eredità fantastica. Insieme all'attore polacco Oleg Mincer abbiamo messo su questo spettacolo, si chiama Zunzungzang, la lingua smarrita, riferita all'Yiddish ovviamente. Lui ha preso in sostanza delle poesie, o forse erano delle canzoni di Gebirtig, ma delle quali si era persa la musica. Le ha musicate, io l'ho aiutato a arrangiarle, suono in quel caso anche la famosa chitarra nello spettacolo e lo portiamo un po' in giro, molto in Polonia ovviamente essendo lui polacco, ma l'abbiamo fatto anche a Roma, a Napoli.
Insomma. Beh, insomma, se lo rifarete fammi sapere assolutamente, perché volentieri, è veramente imperdibile. E adesso arriviamo al vostro incontro musicale, umano, insomma, come vi siete conosciuti, come vi è venuto in mente di suonare insieme?
Allora, io direi che ci siamo conosciuti di spalle, nel senso che nel senso che io ho chiesto a Gabriele Cohen di partecipare alla sua orchestra, che è un'orchestra insomma molto, molto bella, molto importante, molto grande, e quindi siccome suono il soprano, di fatto mi ritrovo sempre o coi clarinetti o con le trombe, quindi comunque...
Sei difficilmente collocabile con il timbro del soprano. Insomma.
Perché non sono proprio un sassofono come gli altri, non sono proprio una tromba. Quindi mi ritrovo sempre in prima fila e quindi ho sempre sempre Riccardo alle spalle, però io ho partecipato a questa orchestra perché avevo voglia di insomma suonare con musicisti nuovi, conoscere persone nuove, quindi tenevo gli occhi aperti insomma un po' su tutti, però quello che diciamo ma sempre incuriosito di più di fatto era l'unico che non vedevo e quindi sentivo il suo insomma la sua musica da dietro e quindi ecco è stata questa curiosità sul suo modo di suonare, penso che sia stata reciproca perché se no non saremmo qui e quindi ci siamo da subito intesi.
Certo, ovviamente nei vostri concerti comunque state come state adesso accanto, non state uno davanti e l'altro dietro.
Siamo in due, sì, però in orchestra siamo proprio lui dietro e davanti.
Certo.
Ho conosciuto prima la sua musica che...
vedi, tipo audizione cieca, audizione al buio, come si fa adesso, no? Per non essere influenzati, che poi insomma anche questa cosa io la trovo un po' discutibile, ma non divaghiamo adesso. Io vi direi, ragazzi, vi va di farci ascoltare un brano, un mini live, insomma uno dei brani che avete preparato per noi, per gli ascoltatori?
Volentieri.
Che cosa ci suonate?
Allora, ci suoniamo... So che tu sei la conduttrice, ma te lo posso raccontare dopo?
Va bene, certo.
Perché è più divertente.
Sì, certo. Me. Vai, okay. Vai. Thank you. Bellissima, ragazzi. Allora, adesso Riccardo ci puoi raccontare tutto di questo brano? Che dici? Oppure ce lo racconta Erika, come volete?
No,
insomma,
se lo racconta.
Allora, va bene, sì, il brano è di mia composizione, diciamo, è una sorta di klezmer swing, come avrete sentito. Si chiama Del Rebbe Isaac. Qui la storia è molto divertente. Io ero a un festival, in realtà, di scrittura, di letteratura, che si chiama Scrittori in Città e che di solito viene fatto a novembre a Cuneo, ed ero lì per un concerto con Gabriele Cohen, e è un po' così, irrequieto prima del concerto, guardo, stavamo in un posto che vendeva birre, molte birre, e c'era questa birra Isaac, e qui c'è il collegamento a questo strano tema che si chiama intersezionismo speculare, che nonostante faccia paura come nome, è molto più pratico di quello che possiate pensare. Questo è un metodo inventato da Fiorenzo Bernasconi, che poi è diventato un mio grande amico per questo motivo, che in sostanza lega a doppio filo un testo che può essere poetico o di prosa, diciamo, a un pezzo musicale. Come? Utilizzando i nomi delle note. Quindi, per esempio, utilizzando i nomi, scusate, sia nella notazione italiana, quindi do re mi fa sol la si, sia in quella anglosassone che invece è con le lettere, con le no, ABC, sì, D, certo, eccetera. Quindi, per esempio, la parola sole è composta da sol e che nella notazione anglosassone è un mi.
Certo.
Quindi in questa maniera si può trasformare, diciamo, una parola in un. Quindi io, quando ho visto, in quel periodo ero particolarmente attratto all'intersezionismo, ho visto Isaac e ho pensato che Is era un si al contrario, le due A erano due La, e il Do era un, cioè il C era un Do. A quel punto ho pensato Isaac, è chiaramente un nome, diciamo, di tipo ebraico, che
certamente
ci sta benissimo.
Insomma,
aggiungiamo Del Rebbe, che anche, come tu sai, certo, bene, insomma, che certo, canti diversi di questi pezzi, e quindi Del Rebbe anche erano parole intersezioniste. Quindi questo pezzo che avete sentito è essenzialmente costruito, il tema, poi abbiamo improvvisato ovviamente,
certo,
ma il tema è costruito proprio su queste lettere che vengono trasformate in note. Quindi, diciamo, una piccola frasetta, quasi un titolo, è diventata di fatto una canzone. E su questo devo dire che è molto interessante, perché secondo me il fatto di avere un aiuto nella composizione, se non si è rigidi, è molto utile. Io qui ho portato proprio un libro di Stravinsky,
fantastico,
Poetica della musica,
meraviglioso,
perché mi ero segnato dei passi, no? Lui dice, per esempio, un modo di comporre che non fissa a sé medesimo, va bene, dei confini diventa pura fantasia. Quindi questo concetto del limite, no? Dice, per esempio, ecco, è necessario che l'attività umana imponga a se stessa i propri limiti. Più l'arte è vagliata, limitata, elaborata, più essa è libera. E poi ancora ultimo, la mia libertà sarà tanto più grande e profonda quanto più strettamente limiterò il mio campo di azione, quanto più numerosi saranno gli ostacoli di cui mi circonderò. Quindi avere a disposizione delle note che ti vengono, tra virgolette, imposte da delle parole, in realtà si rivela molto interessante.
Beh, può essere molto stimolante, appunto, perché porta a soluzioni impreviste. Questo,
esatto,
è molto interessante.
Io lo chiamo anche scherzando la ricetta svuota frigo, no? È come quando c'hai degli ingredienti in casa.
Il polpettone,
la devi
calare, no? La torta
rustica. Con quelli che c'hai.
Assolutamente.
E poi vinci anche un po' il, come dire, il complesso, superi un po' il complesso della pagina bianca, che vale per gli scrittori ma vale anche per chi compone musica, ovviamente.
Certamente, certamente. Senti, e quindi quando voi vi incontrate come lavorate? Ecco, Erika, per esempio, anche tu componi, oppure è più Riccardo che propone delle cose e poi le sviluppate insieme?
Allora, anch'io compongo, però in questo genere, diciamo che lui è il maestro e il mentore, e quindi io mi affido molto a lui, perché insomma mi appoggio alla sua esperienza nel genere, che è sicuramente più lunga della mia, e poi mi diverte molto il fatto che lui trova sempre degli espedienti innovativi per divertirci insieme, e quindi diciamo che io compongo, però non ho mai composto pezzi di questo
per
di
adesso
questo genere.
Poi chissà, insomma,
poi
appunto
chissà.
Non poniamo limite.
Se diventerò una allieva abbastanza.
Senti, allora, la vostra attività live come si svolge? Fate spesso concerti? Vi si può seguire? Avete una pagina, un sito?
Allora, noi non abbiamo niente, in senso buono, perché di fatto noi siamo praticamente appena nati.
Ah, fantastico, quindi siete proprio una primizia.
Sì, noi abbiamo suonato un pochino in una formazione di trio, però poi è naufragata, diciamo, abbastanza velocemente, però ci siamo molto divertiti. Alcune cose, tra l'altro, in realtà erano in trio, ma poi le abbiamo fatte in due. E abbiamo fatto sia concertini, ma anche, per esempio, mi ricordo, ecco, l'accompagnamento a quell'opera di street art che facevano lì al castello di Acera in Umbria,
ah,
no? Mentre c'era, sì, quindi, oppure abbiamo fatto una sorta di supporto all'action painting, a un corso di pittura.
Beh, bellissimo, anche perché poi, scusami se ti interrompo, voi siete un ensemble che sta bene dovunque, non necessariamente avete bisogno dell'amplificazione, questo alla fine aiuta, nel senso che potete suonare in strada, potete suonare un po' dappertutto,
a casa,
però anche sul palco,
a casa,
diciamo.
Non ci vogliono molto bene.
Vabbè, cioè, guarda, ti capisco.
A casa. Per il resto sì, hai ragione, e poi appunto noi contiamo molto, perché Erika diceva che lei non compone, in realtà Erika compone in continuazione quando improvvisa, no? Perché anche questo concetto
no,
è
infatti
molto
è vero, assolutamente.
Poi se uno
certo.
magari non ha né la voglia né la pazienza di riscriverla, diciamo, su spartito, però in realtà è una composizione
certo.
estemporanea.
Assolutamente, vabbè, sì, poi la musica popolare a volte non viene scritta o comunque non utilizza la scrittura consona alla musica cosiddetta colta, anche se poi anche qua questi confini molto spesso sono stati oltrepassati anche da maestri come Stravinsky, Bartok, insomma, chi più ne ha più ne metta. Noi abbiamo fatto una bellissima puntata su Stravinsky con Danilo Blaiotta, insomma, se vi capita di andare ad ascoltare un grandissimo pianista, e anche lui interessato a studiare questi grandi maestri con un'ottica appunto nuova, interessante. E i vostri prossimi concerti ci sono? Ci potete dare qualche anticipazione?
Allora, no, perché...
ci saranno dopo questa intervista?
Esatto, perché proprio un paio di giorni fa stavamo pensando a... Perché stiamo mettendo su un repertorio, diciamo, ovviamente ne abbiamo tanto, anche perché avendo suonato nell'orchestra e appoggiandoci molto sull'improvvisazione, il fatto di essere in due, paradossalmente suonare in due è più difficile da un certo punto di vista, che devi riempire, ma è anche più facile, no? Perché arrangiamenti, prove, è tutto più semplice. Noi abbiamo un repertorio che va, diciamo, appunto dal klezmer al tango, a cose nostre di composizione, anche a deliri, diciamo così, improvvisativi. E in realtà però appunto non abbiamo ancora niente, non abbiamo ancora una pagina, io sono un po' più presente sui social,
quindi,
diciamo, rispetto a Erika.
Chi volesse contattarvi può cercare Riccardo Battisti,
esatto,
poi dopo metteremo
sia su
tutti
Facebook,
i link,
ma
certo,
anche su Instagram come Rick Accordion, che è la fisarmonica. E però è così, contiamo assolutamente di
se posso di questa certo. nostra mancanza di diciamo di attività è anche perché è un po' legata al fatto che ci stiamo anche un po' interrogando su cosa fare, nel senso che non necessariamente pensavamo di ricorrere a spazi tradizionali, quindi ci stavamo anche chiedendo se ci fosse la possibilità di, insomma, di suonare in spazi alternativi, non convenzionali, e quindi questa indagine, questa ricerca ci porta anche a non proporci necessariamente ai locali,
assolutamente,
capisco
benissimo,
essendo molto, molto
certo,
versatili,
certo.
Potendo anche interagire con la gente,
certo.
Quindi anche un, non so, un riversarsi in delle situazioni più...
assolutamente, che escono dalla solita dinamica,
esatto,
vado nel locale,
esatto,
porto la gente,
che a me interessa
per
tantissimo,
anche
quindi...
bravi, sono d'accordo,
stavo dicendo proprio qualche giorno fa, piccola eresia, a noi piacerebbe essere ascoltati
e anche divertire, cose
e anche divertire, e nei locali certo. spesso purtroppo la musica viene interpretata un po' come sottofondo, non dappertutto, devo dire la verità.
No, è vero, però insomma,
capisco
benissimo. Poi c'è anche un discorso, che quando suoni in strada o in quelle situazioni appunto inusuali, arrivi a persone che al locale poi non ci vedrebbero
sì.
mai, perché i bambini,
benissimo.
Le persone un po' più anziane,
sì,
e quindi è un'esperienza, secondo me, almeno per il tipo di musica che fate, che facciamo, è arricchente,
sì,
ti
molto.
Porta delle sorprese pazzesche,
è vero,
cioè
infatti...
è bellissimo, quindi vi capisco e sono d'accordo.
Quindi...
Senti, ci fate ascoltare un altro brano, dai, che qua il tempo corre.
Sì, lo facciamo, come
dai.
Al solito, magari dopo poi
certo,
lo raccontiamo.
Assolutamente, dai. Siamo qui per voi. Thank you. fantastico. Raccontateci tutto anche di questo brano in cui siete passati dal maggiore al minore, insomma, è accaduto un po' di tutto. Questo rumore che sentite, cari ascoltatori, è la fisarmonica, eh? Non è che lui ha l'enfisema, cioè.
O anche l'enfisema,
vabbè, non, no, la privacy no. Ci impone di esatto. Non dire i nostri problemi, no, però. Quindi, come nasce questo brano così movimentato?
Nasce, anche questa è una storia divertente. Intanto si chiama Ein langer bunter Traum, che vuol dire un lungo sogno variopinto. Non so perché ho deciso di metterlo in tedesco, non lo so, e, però io l'avevo scritto questo brano, mi piaceva molto, ma in realtà poi a un certo punto sono stato un po' così, un po' insicuro, e l'ho messo in un cassetto. Una volta per caso lo feci ascoltare a Gabriele Cohen, quindi grande merito, e lui mi disse: Riccardo, ma questo è bellissimo, lo dobbiamo suonare. Allora lo tirò fuori, fece un po' di modifiche, e infatti poi lo registrammo a nome congiunto, quindi questo è un pezzo, diciamo, mio e di Gabriele. Perché Ein langer bunter Traum? Perché io mi ero un po' stufato del fatto che ci fossero un sacco di canzoni dedicate alle ninne nanne, di fatto, all'addormentamento e nessuna ai sogni. Quindi ho detto, e facciamo un po' una canzone sul sogno. Quindi,
beh, mi sembra giusto, insomma.
C'era questa bellissima ninna nanna yiddish che si chiama, diciamo, Schlaf mein Kind, ce ne sono mille perché vuol dire dormi mio bambino.
Mio, sì, sì, sì.
Però questa mi ha particolarmente ispirato, era una ninna nanna, diciamo, socialista in un certo senso, perché la mamma dice al bambino: guarda, guarda, vedi questi bei palazzi sulla collina, pieni di ricchezze, questi qui non è che vanno poi, non saranno abitati da chi li ha costruiti. Ma saranno
questo.
Abitati da qualche ricco.
Mi fa pensare a Brecht, alle poesie di Brecht, no?
E quindi, insomma, ho deciso di pensare che cosa succede quando questo bambino si addormenterà, e quindi anche questo discorso che dicevi tu, passaggio dal minore al maggiore, cambio di tonalità, era un po' il sogno variopinto, un po' il requieto.
L'andamento non lineare del sogno.
Esatto.
Beh, questo è molto bello. Insomma, ci sono delle storie molto belle dietro a questi brani. Senti, ma e voi scrivete anche canzoni con il testo, cioè canzoni cantate, ovviamente. Oggi non ce le fate sentire perché, insomma, non era il caso, però scrivete anche dei testi.
Sì. Mm. Io normalmente canto anche un po', diciamo, mm-hmm. Così oggi non era la giornata giusta, come avete
bene,
sentito,
ma
non ho l'enfisema, ma ho effettivamente una grande difficoltà nella voce. Poi oggi, diciamo, ovviamente i tempi erano un po' stretti,
certo.
Ma vi prometto, se ci venite
ad
ascoltare, ci saranno,
ecco,
anche quelle. Sì,
questo. E in che lingua scrivi? Questo mi interessa.
Allora, io scrivo principalmente in italiano. Però mi è successo, per esempio, di scrivere in spagnolo, perché avevo scritto un tango, un tangaccio, come dico io, e allora l'abbiamo scritto in spagnolo.
Un tangasso!
Esatto,
Beh, allora, insomma, siamo curiosi di ascoltarlo. Ragazzi, allora, io sono felicissima di avervi ospitato, insomma, poi informateci su le vostre scorribande musicali, perché vi verremo sicuramente ad ascoltare dal vivo. Direi di salutarvi con un altro brano che voi avete scelto, per l'appunto, che viene dal La ricerca di Gabriele Cohen, da un disco, guarda, che mi hai dato l'occasione di riascoltare, bellissimo, che è Sefirot, veramente un disco meraviglioso, del sestetto di Gabriele Cohen, in cui ci sono dei musicisti meravigliosi come Lute Berg, Pietro Lussu, insomma, Marco Loddo, cioè veramente una band.
Posso dire una cosa su questo,
certo,
disco?
Assolutamente.
È esattamente l'effetto che hai detto tu, cioè è un disco che va assolutamente riascoltato, perché secondo me tra i suoi forse è il più interessante, invece
assolutamente.
È quello che paradossalmente ha avuto meno diffusione,
ma
c'è tanto dentro.
Sì, forse perché, se non ricordo male, è arrivato un po' prima del Covid e poi c'è stata un po' questa cesura, no?
Ed è più difficile degli altri, obiettivamente.
Sì, però
elettronico, insomma.
Sì, però per chi magari ascolta John Zorn, i dischi dell'etichetta di John,
certo,
Zorn, con cui Cohen ha collaborato, insomma, non è un ascolto così difficile. Quindi vi invitiamo a riascoltare questo album bellissimo che è Sefirot. Voi avete scelto un brano che si intitola Hod. Come mai?
Allora, io speravo che non mi facessi questa domanda.
Lo so, ma io devo fare domande scomode.
No, nel senso che io so teoricamente di che si tratta, ma non mi avventurerò a spiegarlo, perché le Sefirot sono...
è un argomento complicato.
Esatto,
certo.
Queste caratteristiche, diciamo, dell'albero della vita, quindi molto legata a una sorta di iniziazione spirituale dell'essere umano.
Alla Kabbalah,
tutta la parte,
insomma,
cabalistica,
sì, certo,
dell'ebraismo. Quindi Od è proprio uno dei rami, diciamo così, di questo albero, però ha un significato molto complesso. Vi invito ovviamente ad andare a leggere un po' di cose. In realtà il brano è stato scelto perché è molto bello.
Puramente.
Molto più semplicemente da un punto di vista solo musicale.
No, veramente è bellissimo, quindi noi salutiamo Gabriele Cohen, se per caso ci sta ascoltando, se gli sono fischiate un po' le orecchie. Io vi ringrazio veramente tanto, Erika e Riccardo, sci duo, non so se volete aggiungere qualcosa, salutare qualcuno, insomma.
Allora, io
la mamma,
la mamma,
il cane, non so,
come faceva Luciano De Crescenzo. No, no, grazie mille Ludovica per l'invito, appunto speriamo di rimanere in contatto e speriamo veramente di arrivare il prima possibile a qualche concerto per anche far sentire tutto,
certo,
il repertorio.
Ma
esteso.
Ecco, un'ultima domanda, invece un disco ci avete pensato, lo state facendo? No, non si fanno più i dischi, non va più di moda fare dischi?
Ma,
boh.
A me non dispiacerebbe mai un po' di eternare, se posso esagerare, le cose su un supporto, però devo dire la verità, adesso forse è un po' prematuro. Sì.
Va bene, noi siamo sempre qui, quando deciderete di farlo, noi grazie, saremo felici di ascoltarlo. Allora, noi ringraziamo tantissimo Sci Duo, Erika Raffaeli e Riccardo Battisti, e ci andiamo ad ascoltare Hod da Gabriele Cohen Sextet. Grazie ragazzi, ciao.
Ciao.
Thank you.